Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Come ogni martedì per Al di là della notizia, Emanuela Campanile, buongiorno, benvenuti, buongiorno anche da parte dello staff tecnico e di regia. Da 50 anni Terre des Hommes attraversa ineguaglianze, sofferenze, conflitti per realizzare un sogno, cioè per realizzare l'idea che un giorno tutti possano godere delle stesse aspettative, degli stessi diritti fin dalla nascita. Ed è così che in particolare quelli di Terre des Hommes rivolgono la propria attenzione ai bambini, dunque ai più piccoli, in modo tale che possano crescere pensando soltanto a studiare, a giocare e soprattutto a diventare uomini, quindi a realizzare il loro sogno di vita. Siamo tra l'altro in attesa di parlare con il presidente di Terre des Hommes Italia, Raffaele Solinari, che ora però è in viaggio, quindi avremo occasione di sentirlo più tardi, ma al telefono già ci ha raggiunto Federica Giannotta, che è responsabile per la sezione sempre di Terre des Hommes America Latina. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, salve. Buongiorno.
Allora, siete pronti dunque per questo compleanno e la data che è stata scelta è una data simbolica, l'8 settembre. Vuole spiegarci perché?
Sì, l'8 settembre perché nel 1970, l'8 settembre, ci fu il primo volo che portò i primi bimbi dall'Algeria, appunto feriti dal conflitto, in Svizzera, perché come forse non tutti sanno, Terre des Hommes nasce in Svizzera appunto nel 1960, il movimento, ad opera di Edmond Kaiser, e appunto in quell'anno, l'8 settembre, vi fu il primo volo che portò i primi bimbi che lui appunto decise di iniziare a soccorrere appunto dall'Algeria alla Svizzera. Poi il movimento si diffuse e piano piano diventò una federazione. Sempre nel 60 è nata appunto la carta del movimento Terre des Hommes, e via via si sono sviluppate tutte le nostre sedi di Terre des Hommes in Europa. La nostra è nata nel 1989, siamo una fondazione, ciascuna di noi è indipendente, ma siamo tutte vicine e gemellate da questa relazione.
Quando lei dice, mi scusi, la nostra, intende
Terre des Hommes Italia.
Italia, ok.
Esatto, la nostra fondazione qui in Italia nasce nel 1989, però appunto siamo tutte, diciamo, vicine sotto il cappello della Federazione Internazionale, che ha poi un ufficio in Bruxelles.
Certo.
E ci sono appunto Terre des Hommes anche in Germania, in Olanda, in Francia, in Svizzera.
Dalle notizie appunto che sono riuscita a trovare, Terre des Hommes agisce in 3 continenti, ha 1164
esatto.
progetti,
sì,
in 72 paesi.
Esatto.
Lei è project manager responsabile dunque dell'America Latina.
Esatto.
Così, dando uno sguardo alla cartina, l'America Latina è alquanto ampia.
Sì, io in realtà seguo, esatto, la mia area è costituita da 3 paesi fondamentalmente, che sono il Perù, la Colombia e l'Ecuador. Poi naturalmente noi stiamo anche lavorando in Haiti, non seguo io direttamente questa che è stata un'emergenza, però appunto la mia area è composta, come le dicevo, appunto da Perù, Ecuador e Colombia. E noi come Terre des Hommes Italia, solo come Italia, stiamo gestendo oltre 90 progetti in 23 paesi.
Quando si parla di progetti, che cosa intendete proprio concretamente?
Allora, concretamente intendiamo l'individuazione di un problema, di una violazione di diritti di bambini in una determinata area, e la predisposizione di strumenti adeguati, di servizi che possono essere di prima emergenza, seconda emergenza oppure sviluppo, quindi di programmi che hanno un medio-lungo termine, che sono finalizzati proprio a risolvere quello specifico o quegli specifici problemi che sono stati individuati. Noi questo lo facciamo perché, al di là delle emergenze, che chiaramente sono loro, come dire, a chiamare noi, siamo comunque presenti nelle varie aree dove lavoriamo con i programmi di sostegno a distanza, che ci permettono, programmi che ci permettono di avvicinare una comunità dove attraverso i nostri referenti paesi abbiamo individuato appunto dei problemi specifici, e poi di allargare a macchia d'olio il nostro intervento a seconda dei bisogni e delle necessità. Quindi quello che io sempre sottolineo di Terre des Hommes è la grande indipendenza, nel senso che noi non corriamo dietro ai fondi pubblici, ma individuiamo prima dei problemi, e se poi le grandi istituzioni come la Commissione Europea, il Ministero Affari Esteri o anche degli altri altri big donor decidono di aiutarci in quello che noi stiamo facendo, questo ci permette di ampliare il nostro intervento.
Anche però perché sottolineiamo questa cosa, anche perché spesso insomma questo è un tema che ha creato molte polemiche, sì. A proposito delle associazioni non profit.
Esatto, spesso si dice chiudono baracche e burattini e corrono dietro ai fondi. Purtroppo per alcuni, purtroppo è vero, nel senso che chi non ha risorse diciamo che permettano questa indipendenza, necessariamente cosa fanno in sostanza? Possono agire solo nel momento in cui fin tanto che hanno le spalle coperte da fondi sufficienti, dopodiché sono costrette a chiudere degli interventi per poi spostarsi, quindi c'è un po' questo flusso, no? Ecco, io quello che sempre di Teresan dico, e che secondo me veramente ne sono fiera di questo, è il fatto che noi stiamo lì dove riteniamo opportuno, anche quando magari non ci sono i riflettori accesi o non abbiamo delle ondate di fondi che permettano di fare magari degli interventi poi, come dire, che possano attrarre l'attenzione anche
Non posso non chiederglielo, e allora come sopravvivete?
Allora, noi abbiamo una grossa parte delle nostre risorse arriva dalle donazioni private di singoli cittadini, piuttosto che piccoli gruppi anche come scuole private, in sostanza, che decidono di sostenere a distanza un bambino che fa parte di uno dei nostri interventi in una determinata comunità di un paese dove operiamo. Attraverso sostegno a distanza è possibile contribuire con 25 euro al mese a tutta una serie di servizi che noi offriamo, chiaramente a quel bambino direttamente più a tutta la sua comunità, quindi il bambino diventa l'indicatore per noi del buon lavoro che stiamo svolgendo e per i sostenitori in Italia del fatto che le attività si svolgono effettivamente.
Certo, lei agisce in Perù, Colombia,
in Perù,
Ecuador.
Colombia e Ecuador.
Esatto, sono tre realtà in cui anche la situazione politica non è tra le più facili. Come riuscite a agire in paesi difficili in questi termini?
Ma noi abbiamo innanzitutto la professionalità di chi lavora per noi, non sono mai persone, come dire, mandate allo sbaraglio, ma per quel che riguarda almeno i miei paesi sono tutte persone che hanno almeno 20-25 anni di esperienza di quelle aree, quindi non sono persone che approssimative o che iniziano a lavorare in un paese come questo, come uno di questi, non avendo avuto nessuna conoscenza pregressa del suo mestiere. Detto ciò, è chiaro che a seconda del paese, ma ce ne sono di ben più pericolosi, perché Perù e Ecuador non hanno questo tipo di problematiche, sicuramente la Colombia invece sì, ecco, hanno poi dei riferimenti che vengono dati anche dalla sede per muoversi nel paese secondo una serie di indicazioni di sicurezza. Nel caso della Colombia, peraltro, è il paese che a me sta più a cuore, perché tocchiamo un argomento particolarmente delicato, nel senso che noi aiutiamo i bambini e le madri soprattutto che sono state vittime di tortura, e abbiamo da 9 anni un centro che è stato finanziato più volte dalla Commissione Europea, ma io sono felice di dire che dopo 9 anni, questo è praticamente il decimo, il centro ha avuto il riconoscimento giuridico e adesso ha un cammino finalmente autonomo, ha vinto un concorso della Commissione Europea da solo, noi diamo una piccola parte di cofinanziamento, però è stato un lavoro che in 10 anni ha portato a un grande successo.
Io non so se lei vuole magari raccontarci, non vorrei usare il termine aneddoto perché sembra un po' svilire anche le realtà con le quali lei entra in contatto, però se ci vuole raccontare magari una emozione che lei ha vissuto in uno di questi paesi o attraverso anche il racconto di altre persone di Terre des Hommes che agiscono lì.
Ma guardi, per quel che riguarda il mio paese, alcune cose che ho sentito o visto io, per esempio, io sarà perché sono anche mamma, insomma, per cui alcune cose mi colpiscono, possono sembrare banali, però in Perù, che è un paese bellissimo dove sicuramente si va per turismo e quant'altro, noi lavoriamo a fianco di famiglie che hanno bimbi lavoratori, che lavorano per la produzione di mattoni artigianali, e noi abbiamo un complesso di attività che li portano ad essere protetti da queste attività, nel senso che li coinvolgiamo, li registriamo a scuola e garantiamo soprattutto la loro permanenza a scuola, oltre a lavorare con le famiglie perché venga monitorato il fatto che non vengono più usati questi bambini in lavori altamente pericolosi come questi, e le dico che ho visto io personalmente bambini molto piccoli che iniziavano finalmente ad andare a scuola e non avevano la possibilità, non erano capaci di fare i giochi più banali di manipolazione, perché avevano le mani completamente rovinate e non erano neanche in grado di tenere in mano i giocattoli di legno. Quindi questo, che insomma, per me che porto mia figlia a scuola, al nido, è una cosa
che dovrebbe essere la cosa più naturale, certo.
Esatto, giocare. A me francamente ha fatto impressione. Poi è il primo step, sicuramente poi tutto questo viene accompagnato, quindi il problema, come dire, si risolve. Però vedere un piccino di 3 anni che non riesce a tenere nemmeno in mano i giochi perché ha le mani completamente rovinate, questo fa un certo effetto. In Colombia invece ho assistito a famiglie che sono costrette sotto la minaccia di morte a lasciare il paese, e quindi il nostro centro li ha accompagnati con attività di tipo psicologico, psicosociale, fino a che, grazie a un programma di copertura che la Colombia ha come si dice, sottoscritto con alcuni paesi come il Canada piuttosto che la Spagna, ci sono alcune famiglie che possono, se hanno i requisiti, lasciare il paese perché sono appunto minacciate. Noi ne abbiamo viste moltissime passare dal nostro centro, e io ho assistito a un saluto, per esempio, di una delle tantissime di famiglie di questo tipo, dove ormai si vedeva un padre di famiglia di 50 anni completamente rovinato, con i propri figli, che doveva abbandonare il paese sperando di riuscire a prendere quell'aereo in tempo, per sapere che poi sarebbe andato a vivere in Canada, dove un uomo di 50-60 anni in Canada, che ha vissuto nell'Amazzonia, non ha nessuna speranza di recuperare alcun tipo di storia, insomma. Certo. Può dare una speranza ai propri figli piccoli, ma sicuramente lui e sua moglie sono ormai senza un passato, no?
Io ringrazio Federica Giannot, project manager e responsabile di 3 paesi dell'America Latina, in particolare Perù, Colombia e Ecuador. Grazie
a lei
per la sua testimonianza così proprio concreta, reale, del quotidiano di chi fatica per realizzare quello che in realtà dovrebbe essere un diritto assodato, cioè che tutti possano godere delle stesse aspettative, degli stessi diritti sin dalla nascita, compreso il diritto di poter giocare.
Esatto.
Adesso,
grazie.
Quindi, grazie a lei. Adesso siamo in collegamento con Bruno Neri, sempre di Terre des Hommes. Ricordo che oggi compie 50 anni, dunque il sogno di Terre des Hommes di un mondo giusto prosegue e viene realizzato anche in Africa australe ed Indonesia, dove Bruno Neri è appunto responsabile project manager. Neri, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, spieghiamo bene cosa si intende per Africa australe.
Beh, l'Africa australe intendiamo tutta l'Africa del sud, Namibia, Zimbabwe, Mozambico, l'Africa Sudafrica.
Neri, quando si inizia a lavorare in questi paesi, non si può non considerare l'aspetto culturale. E allora voi di Terre des Hommes come riuscite a farvi accettare, come riuscite a iniziare questo contatto con la popolazione?
Sì, noi operiamo sempre tramite delle organizzazioni locali, quindi apriamo un partenariato con delle organizzazioni che già lavorano sul territorio, che conoscono la realtà e i bisogni, che hanno un contatto diretto, e poi cerchiamo di non mandare tanto personale cooperanti espatriati, ma di formare quanto più possibile il personale locale, e quindi in questo modo abbiamo un contatto diretto con le comunità. E le nostre attività sono quasi sempre tutte comunitarie, dalle case del sole, che sono dei centri dove facciamo delle attività sia sul prescolare, quindi la scuola materna, che anche scuole elementari, ma attività culturali e ricreative come musica e sport.
Di questa Africa australe, secondo lei, qual è il patrimonio sociale più prezioso?
Sicuramente i bambini sono il futuro in qualunque paese, no? Quindi la crescita dell'infanzia e l'attenzione verso di loro, sia dell'aspetto della salute, per l'aspetto fisico che mentale, che anche l'aspetto, diciamo, della crescita cognitiva, e quindi un'attenzione all'educazione è importantissima per il futuro di questi paesi.
E la ricchezza che voi trovate lì, capisco i bambini ovviamente come in ogni parte del mondo, ma culturalmente, magari un elemento che lei ha riscontrato particolarmente forte in Africa australe piuttosto che in Occidente, per esempio?
Beh, ad esempio in Mozambico l'aspetto forte che uno può vedere è l'aspetto della convivenza fra diverse etnie, fra diverse sia quella diciamo che deriva dalla colonizzazione portoghese che di quella africana. Negli altri paesi invece la forza che c'è stata nel superare le difficili fasi delle guerre civili, dell'apartheid e quindi riprendere un processo di vita in comune e in forma pacifica.
Prego.
Sì.
Cosa significa in questi paesi avere il coraggio di andare oltre per un operatore, intendo? Cosa significa andare oltre anche al disagio di una cultura diversa? Cosa significa andare oltre anche alle barriere, alle differenze culturali?
Beh, intanto porsi in una situazione di ascolto, cercare di capire la realtà, la cultura, i bisogni che ci sono, non porsi come un esterno che arriva con delle certezze, ma avviare un processo di costruire assieme un percorso, non solamente di lavorare solo su aspetti diciamo di imporre delle cose, ma di costruirle assieme, di maturare la loro esperienza con la nostra esperienza. Sia dal punto di vista umano che tecnico. Il rapporto umano è fondamentale, la conoscenza reciproca, l'avere fiducia in una fiducia reciproca è importante.
Tra i progetti che avete in corso, ce ne vuole raccontare uno in particolare, magari anche, come dire, il più, forse anche il più fragile, quello per il quale temete di più?
Ma lo Zimbabwe è sicuramente un paese in questo momento diciamo fragile, ecco, per le vicende che ci sono state, per la situazione interna che c'è, quindi il nostro impegno in questo momento ad esempio è di lavorare sulle comunità che hanno subito delle perdite lavorative per via dell'espulsione dei coloni, di coloro che degli occidentali che avevano, possedevano la terra, e di conseguenza c'è stata una ricaduta sulle famiglie, sugli agricoltori che hanno perso anche il lavoro. Quindi in questo momento stiamo lavorando molto per creare delle condizioni di base, diciamo, di poter garantire dell'aspetto agricolo di base per queste famiglie, e nello stesso tempo sosteniamo nelle scuole i figli di questi agricoltori che hanno avuto delle grosse perdite dal punto di vista lavorativo. Quindi per noi la situazione, diciamo, dello Zimbabwe, vista anche dal punto di vista, diciamo, politico, così è delicata, quindi cerchiamo quanto più di stare vicini alle comunità attraverso i nostri partner per prevenire eventuali, prevenire nel senso di dare una sicurezza nel caso ci fosse una crisi maggiore.
Io ringrazio Bruno Neri, responsabile di Terre des Hommes per Africa Australe e Indonesia. Al telefono mi dicono che siamo riusciti a metterci in contatto con il presidente di Terre des Hommes Italia. C'è un piccolo eco nelle cuffie, pronto?
Sì, buongiorno a voi.
Ecco, siamo in collegamento allora con Raffaele Solinari, presidente di Terdesom Italia. Buongiorno.
Buongiorno.
Quindi Terdesom compie 50 anni, continua questo sogno di e per un mondo più giusto. Mi piacerebbe a questo punto anche parlare con lei del nome Terdesom, un nome preso in prestito.
Sì, è un nome preso in prestito che però racchiude proprio nella sua visionarietà, insomma, in quello che c'è dietro nel romanzo che titolava così di Saint-Exupéry, un po' la nostra visione, la terra degli uomini, cioè una terra per tutti e di tutti, con uguali diritti, uguali opportunità, però anche una terra, cioè partire dall'idea che noi siamo ospiti su questo magnifico pianeta e che quindi non possiamo chiedere a questo pianeta più di quello che il pianeta ha deciso di darci.
Quindi, come hanno detto sia Giannotta che Neri, il tutto nasce da anche un sacrificio, cioè dall'impegno di attraversare le sofferenze dei popoli in cui si va ad agire. Per quanto riguarda la storia della ONG, ci ricordava Giannotta prima che responsabile della nascita mezzo secolo fa di Terdesom è un giornalista svizzero, ma come e perché decise di fondare proprio Terdesom?
Ma Helmut Kaiser era un visionario, era una persona che aveva un grosso senso, diciamo, della giustizia nel più ampio senso del termine, insomma nell'accezione più ampia. In un momento molto particolare per la storia dell'Africa, del processo di decolonizzazione e anche però dell'Europa, quindi delle ex potenze coloniali, in particolare la guerra di Algeria, Kaiser ebbe questo moto di rivolta, proprio una rivolta della sua coscienza civile, di uomo normale, diciamo, attento ai problemi del mondo, e si accorse che tra le vittime di questa guerra civile, una guerra sanguinosa come ci ricordiamo, emblematica, in particolare c'erano questi bambini, molti parlavano dei combattenti, molti parlavano dei coloni, dei pieds noirs francesi, molti parlavano del fronte di liberazione nazionale, pochi parlavano appunto delle vittime, diciamo, innocenti, delle vittime più deboli, quelle che appunto rimangono sempre vittime finché qualcuno non si occupa di loro, in particolare i bambini. Kaiser convocò una conferenza stampa, cosa che all'epoca da parte di un privato che era sostanzialmente slegato da qualunque contesto politico organizzato, era veramente una cosa molto, molto particolare. Suscitò questa curiosità, diciamo, per la veemenza, per la veridicità, la visionarietà delle sue parole, disse: va bene, chi è disposto a fare qualcosa per questi bambini? Chi è disposto a fare qualcosa? Venga insieme a me e cominciamo concretamente a organizzare dei voli, concretizziamo un'idea di giustizia attraverso appunto un'idea pratica, un'idea concreta, un progetto. Da questa rivolta della coscienza di Kaiser è nato un movimento che si è espanso a macchia d'olio, diciamo, per tutta l'Europa negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, che continua appunto la sua espansione in senso positivo, purtroppo, diciamo, anche sulle nuove frontiere della violazione dei diritti dei minori, ma che mantiene proprio quel quid di radicalità in più, cioè nessun compromesso rispetto ai valori, nessun compromesso rispetto ai diritti umani, nessun compromesso rispetto alla difesa dei diritti, certo, dei bambini. Per cui questa è la storia in breve di un movimento che ama ancora chiamarsi movimento e che, diciamo, cerca di tramandare attraverso le nostre generazioni e speriamo anche quelle che verranno lo stesso spirito del nostro fondatore di Kaiser.
Terre des Hommes punta alla valorizzazione del patrimonio sociale ma anche ambientale. Non a caso il 1 settembre si è celebrata la giornata proprio per il creato, e Terre des Hommes è sensibile a questi due aspetti, soprattutto magari in zone come l'Africa, in cui sappiamo per riuscire a estrarre grandi ricchezze l'ambiente viene violato in tutti i modi, e con lui anche, e con esso anche gli uomini, insomma.
Sì, quello che viene violato è veramente l'aspettativa e il diritto al futuro di tutti noi, cioè delle prossime generazioni. Se noi pensiamo, e lo sappiamo, ma è bene ripeterlo, che nei primi 8 mesi di quest'anno, quindi nell'agosto che ci siamo lasciati alle spalle, complessivamente abbiamo già consumato tutte le risorse disponibili naturali per quest'anno, e quindi siamo già, diciamo, in debito con la madre natura, con la terra, appunto col creato, con ciò di cui facciamo parte. Beh, insomma, questo vuol dire che bisogna riprendere un minimo il senso, come dire, del vivere non al di sopra ma in equilibrio con i propri mezzi. Ultimo, ma non per ordine di importanza in questo discorso, come lei accennava, c'è il problema della violazione anche dei diritti ambientali, che sono nuove forme di violazione, cioè persone che non hanno il minimo di sussistenza, vuol dire per esempio che non hanno accesso all'acqua potabile, che non hanno accesso a un minimo di materiale combustibile per riscaldarsi, che non hanno o per cucinare, oppure che a causa di tutto questo, delle devastazioni ambientali, sono costrette a essere dei rifugiati. Oggi il tema dei bambini, in particolare delle nuove generazioni, rifugiati ambientali, è gigantesco, e noi che guardiamo al futuro, nel senso che guardiamo al presente e al futuro, quello che sono i bambini, non possiamo non fare questo collegamento.
Quindi diciamo che lo sguardo di Terre des Hommes per forza deve allargarsi anche ad altre realtà. Venite
sì,
comunque coinvolti anche in altri aspetti.
Il nostro è uno sguardo molto, molto basso, diciamo, nel senso che veramente è all'altezza di un bambino. Noi abbiamo sempre cercato di avere uno sguardo, una visione sull'invisibile, cioè su ciò che i bambini riescono ancora a vedere e che poi la cosiddetta educazione in qualche maniera cancella appunto dalla loro vista. E i bambini hanno sempre delle visioni, sono le visioni appunto del futuro, sono le visioni della pace, sono le visioni del gioco, della collaborazione, del rispetto, diciamo, naturale che il bambino porta nei confronti appunto delle altre forme del creato, degli animali, delle piante. Abbiamo sempre cercato non di accrescerci, cioè non di guardare più in alto, di essere più forti, più veloci, diciamo, ma di essere appunto più lenti, più profondi, e quindi riassumere, diciamo, quello sguardo infantile, no? Quella purezza,
certo,
infantile che appunto credo che tutti noi dovremmo avere per vivere nel presente e per programmare un miglior futuro.
Questa ONG si avvale soprattutto di operatori di grande e lunga esperienza, ma c'è spazio anche per il volontario, magari la persona anche inesperta ma piena di buona volontà?
Sì, noi abbiamo una serie di collaborazioni veramente molto, molto articolate, che vanno dai gruppi di lavoro e dei gruppi, diciamo, di appoggio che abbiamo in tantissime città italiane, che ci danno una mano nel diffondere i materiali, che diciamo si adottano un progetto e quindi lo sostengono in tutte le maniere. Abbiamo ovviamente le nuove generazioni che mettiamo in grado di fare esperienza, però naturalmente essendo seguiti da persone che ne hanno più di loro, perché noi non vogliamo che i nostri progetti, non vogliamo che i paesi appunto poveri o impoveriti diventino anche in qualche maniera, debbano anche, diciamo, essere esposti all'inesperienza, quindi cerchiamo di far fare l'esperienza alle nuove generazioni dove si può fare esperienza e dove soprattutto, e questo lo facciamo con cognizione di causa in maniera programmata e programmabile, i progetti sono veri e propri progetti scuola. A questo proposito do soltanto un dato.
Prego.
Che mi sembra quello più significativo: stiamo aumentando in maniera molto convinta i nostri partenariati con le università italiane e europee, proprio perché vorremmo co-formare le nuove generazioni insieme al mondo universitario.
Quindi, per chi ne volesse sapere di più, basta digitare in un motore di ricerca Terre des Hommes internazionale o Italia. Abbiamo ascoltato dunque e accolto Raffaele Solinari, presidente di Terre des Hommes Italia. Grazie per essere stato con noi, grazie di questa sua testimonianza.
Grazie a voi, grazie a Radio Vaticano.
Auguri dunque a questa ONG, nata dunque da un sogno, quello che tutti possano godere sin dalla nascita degli stessi diritti e delle stesse aspettative. Da Emanuela Campanile per questa puntata di Al di là della notizia è tutto.